Sono le 18.
Sono le ore 18, venerdì 9 settembre 2022. Un buon pomeriggio a tutti voi che in questo momento siete connessi su www.radiospazioevrea.it. Inizia una nuova puntata di Calliope, questa striscia radiofonica basata sulla musica, sui libri, sulla lettura e appunto realizzato dalla nostra associazione culturale, ovviamente con il contributo della città di Ivrea. Ivrea capitale del libro, quindi sapete che ci sono tantissime iniziative proprio che riguarda il cartaceo, così possiamo definirlo, e anche noi ovviamente abbiamo voluto contribuire con la realizzazione di questa striscia radiofonica che vede ogni volta alternarsi ai nostri microfoni di vari ospiti. Allora, generalmente ospitiamo ovviamente lo scrittore, perché senza lo scrittore non c'è il libro e quindi non si potrebbe leggere nulla. E poi dopo lo scrittore c'è anche l'editore, perché senza editore di nuovo molte volte il libro non viene realizzato, anche se adesso diciamo che c'è questa formula dell'autoproduzione, cioè uno decide di scrivere il proprio libro, se non trova una casa editrice che glielo pubblica, se lo pubblica da solo, insomma fa un po' il fai da te. Poi abbiamo la lettrice o il lettore, che è la persona che usufruisce del lavoro fatto in precedenza. E poi abbiamo ovviamente le librerie e soprattutto le biblioteche, perché non è detto che tutti quanti possano permettersi l'acquisto di montagne di libri che escono veramente ogni anno, ce ne sono davvero tanti, e quindi ci sono le biblioteche che mettono a disposizione i vari testi. Ebbene, oggi come sempre non sarò da sola in studio, ho già uno scrittore, una lettrice e una responsabile di una biblioteca, ma prima di dirvi chi sono e di presentarveli voglio farvi ascoltare il primo brano che ho scelto per voi quest'oggi, e l'ho scelto pensando proprio alla lettrice che è seduta qui alla mia sinistra, perché so che è un gruppo che lei ama in modo particolare, so che era andata anche a un concerto del cantante, insomma quando il gruppo si è sciolto poi il cantante faceva ovviamente dei concerti da solista, e quindi pensando a lei il primo brano in programma per oggi sono i Dire Straits con Sultan of a Swinger.
You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass.
with the Sultans, with the Sultans of Swing. Platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
Allora, abbiamo iniziato la puntata di Calliope con i Dire Straits. A questo punto vi svelo il primo ospite, che è legato al brano che abbiamo appena ascoltato, la nostra Antonella. Ciao,
ciao.
Antonella, allora, ciao. Ti è piaciuto questo brano?
Sì, tantissimo, grazie mille, un bel regalo.
Eh sì, ma perché in realtà tu, oltre ad essere una lettrice, ascolti anche della buona musica, e io so che avevi visto addirittura Mark Knopfler in concerto.
Certo, certo.
Dove aveva...
A Milano, sì. E anche a Lucca.
Cioè, le hai visti tutte e due le volte?
Sì.
Cavolo, ma allora sei proprio una fan
scanita.
Esatto,
di quelle che corrono per arrivare sotto il palco.
Addirittura sotto il palco?
Esatto, sì.
Ah, ho capito. Bene, bene, bene. Allora, Antonella Freccero, che è la nostra lettrice.
Esatto, ecco, sì, rappresento.
Rappresenti i lettori.
Esatto.
Quindi scopriremo attraverso Antonella che libri legge, quanto legge, se gli piace leggere, ovviamente se legge perché ti,
esatto,
piace, se no. Poi abbiamo, come dicevamo, ovviamente non può mancare lo scrittore, abbiamo Matteo Antonicelli. Ciao Matteo.
Ciao.
Ciao,
ciao a tutti.
Benvenuto.
Grazie.
Benvenuto. Allora, tu sei qui della zona? Non proprio.
No,
sì.
Sono di Ivrea da circa 40 anni, ma le mie origini sono da tutt'altra parte.
Vabbè, però insomma, comunque vivi qui, e per cui sei porediese, sì, da 12, cioè, poi dopo 40 anni ormai,
sì,
figurati,
sì,
no?
Sì.
Ecco, bene. E poi abbiamo la nostra Irene, che è al di là del vetro, perché ovviamente tutti di qua non ci stavamo, per cui lei l'abbiamo messa di là. La nostra Irene Sacco, che è la responsabile della biblioteca di Montalto. Ciao Irene.
Buonasera, buonasera a tutti.
Ecco, però diciamo che tu, oltre a essere responsabile di una biblioteca, sei anche un'accanita lettrice.
Sì. Io, come le mie colleghe, siamo diventate volontarie della biblioteca di Montalto da circa 15 anni, proprio per il nostro amore sviscerato verso la lettura e per il desiderio di mantenere un servizio che sennò andava un po' in difficoltà per le difficoltà economiche di tutti i comuni, e quindi abbiamo tenuto e mantenuto, cercato di ravvivare, di aumentare anche il servizio della biblioteca.
Ok, quindi in quanti siete a gestire?
Ma più o meno siamo in 8.
Ah beh, insomma, 8,
sì, siamo
numero,
abbastanza. Poi a volte qualcuno si aggiunge, qualcuno si toglie. Comunque in genere siamo una cifra abbastanza alta. Infatti riusciamo ancora adesso, per via del Covid, siamo aperti solo 3 giorni alla settimana per tutta una questione, insomma, logistica, burocratica. Ma spero entro breve di riaprire tutti i giorni il servizio come facevamo.
Ecco, tra l'altro so che voi avevate anche un gruppo di lettura, che ogni tanto vi ritrovate a leggere.
Avevamo,
no?
Un gruppo di lettura sempre in epoca pre-Covid, che andava bene, insomma, ci era piaciuto. L'avevamo fatto un po' diverso, diciamo, dai soliti gruppi, perché invece di impostare gli appuntamenti di lettura su dei libri scelti da noi, cercavamo di fare un percorso, no, di lettura, partendo nell'ambito sia nazionale che europeo che internazionale, o dei generi letterari o di epoche storiche, insomma, per fare un discorso più ragionato. È stato interessante.
Ecco, la vostra biblioteca segue tutti i generi oppure avete dovuto fare delle scelte?
Allora, la nostra biblioteca, come tutte le biblioteche, almeno penso, di questo momento hanno difficoltà, ha il problema logistico di spazio, perché se entrano 10 libri ci devono stare, quindi praticamente ne devono uscire 10. Quindi noi cerchiamo di, prima di tutto, vabbè, il nostro target di lettura, il nostro pubblico è un pubblico che cerca maggiormente lettura di evasione, quindi narrativa, diciamo, non vengono per cercare saggi o libri di studio. Per quello c'è Ivrea, che ha una biblioteca molto più fornita da quel punto di vista della nostra. La nostra punto di forza è la narrativa. Infatti noi abbiamo molti utenti anche che vengono da fuori, cioè fuori Montalto, perché noi facciamo delle scelte anche non sempre così tradizionali sulla narrativa, e questo piace.
Bene, allora ridarei la parola al nostro Matteo, che è il nostro scrittore, e mi piacerebbe sapere quando hai iniziato a scrivere e perché.
Eh sì, allora ho iniziato a scrivere circa 20 anni fa.
Ah.
Sì,
Quindi già un po', insomma.
Perché non è semplice dare una risposta. C'è stato un processo, c'è stata una maturazione. Sicuramente non sono partito con l'idea di essere uno scrittore, questo anche negli anni prima non avevo pensato di poter fare lo scrittore, o comunque per hobby fare lo scrittore. E, c'è stata una maturazione legata anche al fatto, legato alla mia passione. Io, da quando sono arrivato ad Ivrea, mi sono innamorato follemente delle montagne.
Noi ci crediamo, perché sono bellissime. Non so cosa ne pensano Irene e Antonella, però.
Esatto. Sarà stato forse una sorta di compensazione rispetto al mio paese di origine. Io vengo dall'unica regione italiana che non ha montagne, o meglio, non ha residenti al di sopra della quota che identifica il livello della montagna, che è la Puglia. In Puglia montagne
viene
non
a ballare
ci sono.
In Puglia.
Sì, sì, c'è la Taranta, c'è tanto
ma
altro.
Ma poi adesso il Salento va alla grande.
Sì, 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 c'è tanto altro, ci sono, va bene, turismo,
poi avete il mare, cioè
vino,
dai, è proprio,
e così via, insomma, ci sono tantissime cose. C'è anche tantissima sete, ma questa è una cosa storica. E quello che stiamo vivendo qui in questo periodo io l'ho vissuto nella mia gioventù qualche decennio fa. Ebbene, dicevo, no, il tutto è partito dalla montagna, insomma, e mi sono accorto che stando qua alla montagna o la ignori o te ne innamori. Io faccio parte della seconda categoria, e c'è stato tutto un processo che è partito pian piano, appunto, dalla frequentazione della montagna, finché è maturata poi nella voglia e nella decisione di sfidarmi e vedere cosa ero in grado di fare come autore. E quando dico autore intendo guide escursionistiche.
Ok.
Quindi realizzare qualcosa che potesse essere utile per altri che sarebbero venuti dopo di me sugli stessi percorsi che io ho ritenuto utili identificare e inserire dentro i libri.
Bene, allora io direi facciamo un'altra breve pausa e il brano che arriva adesso direi che calza un po' a pennello con l'argomento di cui stiamo trattando, perché è un brano di Caparezza che si intitola Chinatown e quindi lui parla proprio di questo taccuino che ha sempre sul comodino. E magari dopo ti chiederò anche quando scrivi, se anche tu magari quando ti viene in mente qualcosa annoti le cose su un taccuino oppure no. Però prima ci ascoltiamo Caparezza.
Non è la fede che ha cambiato la mia vita, ma l'inchiostro che guida le mie dita, la mia mano, il polso. Ancora mi scrivo addosso, amore corrisposto, scoppiato di colpo come quando corri Boston. Non è la droga a darmi la pelle d'oca, ma pensare a Mozart in mano, la penna d'oca là, sullo scrittoio a disegnare quella nota. Fa la storia, senza disco, né video, né social. Valium e Prozac non mi calmano, datemi un calamo o qualche penna su cui stampalo il nome di un farmaco. Solo l'inchiostro cavalca il mio stato d'animo, chiamalo ipotalamo. Lo immagino magico tipo Dynamo, altro che Freud, un foglio bianco. Per volare alto lo macchio come l'ala di un albatro. Per la città della China mi metto in viaggio, pellegrinaggio, ma non a Santiago, vado a Chinatown.
Vago dagli Appennini alle Ande, nello zaino i miei pennini e le carte. Dormo nella tenda come uno scout, scrivo appunti in un diario senza web layout.
Chinatown,
il luogo non è molto distante, l'inchiostro scorre al posto del sangue. Basta una penna e rido come fa un clown, a volte la felicità costa meno di un pound.
Chinatown, il mio Gange, la mia terra santa, la mia Mecca, il prodigio che dà voce a chi non parla, a chi balbetta. Una landa lontana come un amico di penna, dove torniamo bambini come in un libro di penna. Lì si coltiva la pazienza degli amanuensi, l'inchiostro sa quante frasi nascondono i silenzi. D'un tratto esplode come un crepitio di mortaretti, come i martelletti dell'Olivetti di Montanelli. Le canne a punta cariche di nero fumo, di chi stende il papiro come uno scriba. Questo pezzo lo scrivo ma parla chiaro, nell'inchiostro mi confondo tipo caccia al calamaro. Sono Colombo in pena che se la rema, nell'attesa di un attracco nell'arena. Salto la cena, scende la sera, penna sfera sulla pergamena. Ma non vado per l'America, sono diretto a Chinatown.
Vago dagli Appennini alle Ande, nello zaino i miei pennini e le carte. Dormo nella tenda come uno scout, scrivo appunti in un diario senza web layout.
Chinatown,
il luogo non è molto distante, l'inchiostro scorre al posto del sangue. Basta una penna e rido come fa un clown, a volte la felicità costa meno di un pound.
L'inchiostro che ho composto ogni mio testo, ho dato un nuovo volto a questi capelli da Billy Preston. E il prossimo concerto spero che arrivi presto. Entro sudato nel furgone, osservo il palco spento, lo lascio lì dov'è. Dal finestrino il film è surreale, da Louis Buñuel. Arrivo in hotel e la stanza si accende, è quasi mattino, c'è sempre una penna sul comodino.
Costa meno di un pound.
beh, in effetti la casualità, stavamo parlando della Puglia e è arrivato Caparezza, che è più pugliese di lui, veramente. E questo brano, ne parlavamo nel fuori onda, Kina Town, ed è un brano proprio che parla di pennini, di calamai, insomma di foglie. Tra l'altro, parlando nel fuori onda, mi dicevate che pare che abbia dei problemi alla voce, quindi non si sa se canterà ancora oppure no.
Sì, 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 avevo letto qualche tempo fa che aveva avuto dei problemi e sospendeva dei tour, poi che sia qualcosa di irreversibile, non so.
Certo che per un cantante perdere la voce penso che sia un bel problema.
Sì,
E allora, quindi, adesso direi che facciamo due parole anche con la nostra Antonella, visto che infatti è qui che mi sta guardando con due occhi proprio un po' stralunati. E no, è perché mi viene d'obbligo chiederti, visto che abbiamo scoperto che il nostro Matteo non è che è un romanziere, non è che scrive romanzi, però fa dei manuali che sono utili proprio per chi viene dopo di lui, magari vuole andare a fare una passeggiata, prende il suo libro e c'è il percorso,
certo.
Ci sono le cose, ecco, certo. E volevo sapere se tu leggi manuali oppure, ovviamente, come la maggior parte delle persone, ricorre al manuale solo nel momento in cui ne ha bisogno. Dice, magari, che ne so, devo andare a fare un giro al lago, a uno dei tanti laghi che abbiamo nel Canavese, so che Matteo ha scritto proprio un libro intitolato I laghi del Canavese, e ora ti viene in mente e dici, ah caspita, vado a vedere se c'è qualcosa di interessante, se c'è qualche indicazione, oppure anche solo per curiosità, no? Dire, vabbè, ok, magari in una pausa tra un libro e un altro mi leggo un qualche cosa che mi descrive un po' i luoghi di casa mia, no? Ti
sì,
capita mai oppure no?
Sinceramente no, di solito appunto se devo andare da qualche parte o se abbiamo in mente un luogo da visitare, sì, prendo tutto quello che trovo, libri, o... però non sono, diciamo, una appassionata di libri di questo tipo, forse perché non sono neanche una gran camminatrice.
Ecco, quindi... ma non ti viene distinto magari dire, va bene, ok, voglio andare nel tal posto, invece di ricorrere al libro ricorri a Google, perché si sa che adesso questo Google Maps tutti fanno ricorso a questo sistema, no? Perché dice magari,
certo, sì.
Però forse lì è, vabbè, col Maps è più un tragitto, magari con Google però qualcosina.
Sì, diciamo, a me piace per il primo, quando devo fare qualcosa, come primo pensiero, come prima attività, vado su Google e cerco quello di cui ho bisogno, che si tratti di un viaggio, di una città. Poi in effetti, quando ho raccolto le notizie che mi interessano, a me piace avere un libro, qualcosa da leggere che parli di un paese o di una città in particolare, e questo per qualsiasi cosa. Alla fine il libro cartaceo mi piace averlo.
Sì. Ti piace toccare,
esatto,
sentire
sì,
sotto le dita
sì.
La carta.
Poi ci mancherebbe, uno può leggere in tanti altri modi, però il libro, se qualcosa mi piace molto,
quello
prendo il libro. Libro.
E adesso volevo chiedere a Irene se nella vostra biblioteca trattate anche manuali oppure avete soltanto narrativa, saggistica?
Manuali, in specifico i manuali di Matteo, sono richiesti perché noi abbiamo tanti utenti che, appunto, dato che noi siamo in un luogo Montalto, in un posto bellissimo perché ci sono i laghi intorno, c'è il castello, insomma, e quindi tanti vengono a chiedere dei manuali o delle guide escursionistiche proprio della zona, e infatti i manuali di Antonicelli li do sovente via molto volentieri, perché sono anche molto gradevoli come lettura. Io li ho guardati, anche se io non sono una grande camminatrice, non mi ricordo mai i nomi delle montagne, che se no il Monbarone, la Cavallari,
sì, quelli classici
proprio. Però sono gradevoli da leggere, piacevoli, è una lettura, non è solo il manuale tecnico, ha anche delle impressioni, e questo è bello, e poi delle indicazioni particolari, perché i sentieri, a volte c'è, cioè, Google Maps, io non lo so, non ho mai usato per trovare un sentiero. Ci sono i sentieri su Google Maps? Mi chiedo, sì.
Ma
mi
forse, forse sì. Non qualcosa...
Ci sono anche tante altre app, tante altre software.
Altre modalità.
Sì, ormai le app ci sono per tutto. Per tutto.
Comunque sono molto gradevoli anche da, per chi non è camminatore, cioè li, si leggono e si vede il territorio, ecco, si capisce la natura del territorio proprio, no? Perché è bravo Matteo in quello. Io, a me piacciono gli autori che parlano, noi presentiamo molti libri, abbiamo presentato e continuiamo a presentare molti libri come biblioteca, e gli autori che mi piacciono di più sono quelli che parlano di cose che conoscono, che non è così ovvio, perché molti scrivono di cose che non è che proprio non ne hanno una padronanza assoluta, invece Matteo in quello è molto scrupoloso, ma anche gradevole, una bella lettura, insomma, piacevole veramente.
Beh, direi che Irene ti ha fatto una bellissima presentazione, non è che l'hai pagata prima, no?
No, chissà cosa mi costerà dopo.
Sì, due pasticcini, visto che noi andiamo sempre sui dolci.
Delle potature, perché lui è anche un grandissimo giardiniere.
Ah, ma non sapevo. Sì, ah, sì, bene, bene. Ecco, ma ritornando ai tuoi libri, che tipo di difficoltà si trova nello scrivere un manuale? Perché ovviamente devi essere, credo, anche preciso, no? Quindi vai prima sul luogo, vai a vedere i vari posti, cioè dove prendi le informazioni?
Allora,
se ce lo puoi svelare come segreto, Antonella non credo, se no dobbiamo fare come Mission Impossible, che dici vabbè, io vi svelo il segreto, poi però vi devo uccidere, perché se no non è il caso, quindi parla pure liberamente, tanto non è una chiacchierata tra di noi, quindi...
assolutamente nessun problema e nessun segreto, cioè quello che ritengo fondamentale è assolutamente passare dai luoghi che andrò a descrivere e trarre tutte le conseguenze. Comunque segue un filo abbastanza comune questo qua, cioè che ho ripetuto nelle quattro pubblicazioni che ho fatto, no? E cioè il tutto parte da un'idea. Sembra banale, ma se non c'è l'idea non c'è nulla. Ma l'idea deve essere anche piuttosto, come dire, ricercata, perché se dovessi fare, come spesso succede, le 10 o le 20 cime più belle della Val d'Aosta, vabbè, faccio una selezione. Quindi tutto c'è l'idea. Una volta che c'è l'idea parte tutta la fase di preparazione, che porta, sembra banale, ma porta via parecchio tempo, dell'ordine di mesi, perché bisogna dar corpo all'idea, perché l'idea è una unica, può essere vincente, però poi bisogna calarla nella realtà, e quindi questa preparazione comporta dei mesi. Stabilito più o meno tutto, inizia la parte di escursione vera, cioè sopralluogo uno per uno di tutti i percorsi, a volte anche più di una volta, e poi la fase di messa su carta, diciamo così, o meglio su PC, di tutto quello che è successo per ogni step. Quindi per ogni uscita c'è una sorta di preconsuntivo che decido di mettere su PC, e quello diventa poi il canovaccio per la parte finale. Chiusa la parte di ispezione, inizia poi la parte editoriale vera e propria, che anche questo è un lavoro piuttosto lungo, anche questo diversi mesi, che alla fine si chiude con, è brutto definirlo, ma con un prodotto finito, definirlo così, un prodotto finito che è il libro disponibile per i lettori, no? È un processo abbastanza, poi se volete posso raccontare qualche dettaglio in più, però è un processo abbastanza ripetitivo, nel senso che stabilite queste tre fasi, che poi sono tre fasi interessantissime, perché così come ormai si sente dire per i viaggi, che i viaggi si godono tre volte, anche questo per me è un godimento tre volte, cioè nella fase in cui si pensa all'oggetto, quindi al libro, nella fase in cui si realizza e nella fase in cui è realizzato, anche con i feedback dei lettori, anche da tutto quello che viene dal... O solo vederlo e goderlo tra le mani, poter vedere la carta, e a volte anche sognare nei posti dove ero stato l'anno prima, e, insomma, quindi è una fase molto tesa, ma anche molto 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 piacevole.
Bene, allora direi che adesso ci ascoltiamo un altro brano. Tra l'altro salutiamo Bruno, che ha scritto dicendo che ci sta ascoltando, e quindi niente, un altro brano musicale. Non so se li conoscete, i Red Hot Chili Peppers.
Sì.
Penso che li conosciate tutti quanti, perché insomma anche loro non è che sono più proprio
ereditato dai figli,
ereditato dai figli, cominciano ad essere un po' croccanti anche loro però è sempre un piacere ascoltare. Poi comunque sono in piena attività, c'è Anthony, il cantante, che quando si esibiscono al vivo veramente sul palco salta come un grillo. E quindi su questo brano appunto salutiamo il nostro Bruno e ci ascoltiamo By the Way, Red Hot Chili Peppers.
Standing in line to see the show tonight, and there's a light on. Waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overlook.
Stick knife, conch up, conch up, okay.
Skin that thing, she's such a little DJ. Get that quick, my street's been on the freeway. Turn that to make a little leeway, beat that nick, but not the way that we play.
Dog town, bloodbath, ribcage, soft tail.
Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee oversold. By the way, I tried to say I'd be there. Waiting for
Christian and a mystic.
Erano i Red Hot Chili Peppers con By the Way. Vi ricordo che state sempre ascoltando Calliope, questo programma dedicato alla scrittura, alla lettura, che va in onda tutti i venerdì dalle 18 alle 20 sulle connessioni di www.radiospazioevrea.it. Vi ricordo che quest'oggi, insieme a me, che sono Carla Vairetto, abbiamo tre ospiti. Abbiamo lo scrittore Matteo Antonicelli, la responsabile della biblioteca di Montalto, Irene Sacco, e la lettrice Antonella Freccero. Vabbè, svegliamo che noi in realtà ci conosciamo da tanto tempo.
Sì, esatto.
Ecco, sì. E quindi io vorrei parlare, o meglio vorrei chiederti, perché so per quando è successa questa cosa, perché diciamo che Antonella è sempre stata una grande lettrice, ma in particolare io mi ricordo un anno, tanti anni fa, che lei era alle prese con la lettura di un tomazzo che era Il Signore degli Anelli.
Certo, sì.
Quanto tempo ci hai messo a leggere questo libro?
Non
ma
ricordo,
non tanto,
non
perché
tanto.
Io mi ricordo che ogni volta che la cercavo lei era sempre impegnata perché stava leggendo, e quindi ti dimenticavi anche di fare delle cose.
Sì, diciamo che il problema è che sono una letteriera, adesso meno, ma ero molto vorace. Pertanto quando iniziavo una lettura leggevo con senza dare spazio a nient'altro.
Avevi voglia di andare avanti.
Sì, quindi diventava anche un po' faticoso, nel senso che anche la tua vita normale, le cose normali che devi fare, prendono una piega di fretta, di cose, perché devi arrivare. Adesso, per fortuna, invecchiando,
diciamo
sono
che la
più
pentola
moderata.
Diciamo che la pentola sul gas acceso fino a quando si consuma tutta l'acqua.
Non mi capita più.
Ecco, ma anche a voi capita, e questo lo chiedo a tutti e tre, quando si legge un libro che non vedete l'ora veramente di finirlo, che siete curiosi della fine. Ecco, però a me è capitato di parlare con dei lettori che dicevano che a volte sono talmente curiosi di sapere come finisce il libro che saltano dei passaggi. Quindi vorrei sapere se anche a voi è capitato, se anche voi fate così, se anche voi fate come faceva Antonella, nel senso che ogni momento libero era buono per leggere un libro, oppure se siete capaci ad osare questa cosa, no? Dici, va bene, tutte le sere magari mi leggo quelle due, tre paginette, oppure no.
Ecco, io posso dire, io il libro non lo leggo una volta sola. Se un libro mi piace, lo leggo sistematicamente anche una volta l'anno.
Ah, ma dai. Ecco, ma scusa, visto che ci sono tantissimi libri nel mondo, no? Perché a me capita, quando,
sì,
anche solo quando vai al Salone del Libro, che ti chiedi, ma che cavolo, tutti questi libri, tutta questa gente che scrive, ma c'è poi così tanta gente che legge, no? Ecco, a te non sembra di perdere tempo? Cioè di dire, va bene, se io rileggo un altro libro... E tolgo del tempo a eventuali altri libri che potrei leggere.
Questa è una discussione che si può protrarre a lungo, perché io sono un amante della scrittura del Novecento, quindi per me, per carità, ho massimo rispetto per chi scrive, per gli autori, per gli scrittori, eccetera. Però sicuramente una scrittura come scrivevano autori come Pavese, Fenoglio, Calvino, se vogliamo dirne tre così a passant, è difficile per me, a mio avviso, perché avevano una scrittura meravigliosa, non solo il contenuto, ma è la scrittura che era meravigliosa, pulita, scorrevole, comprensibile. Ci sono degli autori bravissimi che a me piacciono anzi moltissimo e sono molto amati anche dai nostri lettori delle biblioteche. Per esempio uno è Davide Longo, che è un autore piemontese che piace molto, vende moltissimo e anche in biblioteca è molto apprezzato. Di lui apprezzo anche questo modo di scrivere, molto pulito, scorrevole ma profondo. E guarda caso, il suo ultimo libro si intitola nel suo titolo, adesso non mi viene esattamente il suo titolo, nel suo titolo c'è La paga del sabato, cioè Fenoglio, un rimando a Fenoglio. Questo perché molti autori piemontesi hanno raccolto l'eredità di Pavese, di Fenoglio, perché che erano autori, sì, di molti anni fa, che però sono sempre, sempre modernissimi, contemporanei, sempre, in qualsiasi epoca, e penso a qualsiasi età tu lo legga, Pavese, per esempio, ti dice cose, ti trasmette emozioni e ti dà anche un esempio però di scrittura, anche bella.
Quindi importante. Anche se i tempi sono cambiati, comunque tu
trovi che possono essere ancora adatti, sì, alla vita nostra di oggi?
Molti i ragazzi che vengono, la maggior parte dei ragazzi che viene in biblioteca prende i libri perché la scuola dice di leggere.
Gli tocca.
Gli tocca, però alcuni tra 100 che vengono, poi 7-8 tornano per rileggere, per cercare, e questo è un buon risultato comunque.
Bene, invece tu, Matteo, tu sei innanzitutto, sei, oltre ad essere uno scrittore, sei anche un lettore oppure leggi poco?
No, sono un lettore, anche se devo essere onesto, ormai la parola ex la sto mettendo davanti a tante parti della mia esistenza, quindi non sono completamente un ex lettore, però posso dire che per esempio i miei più bei ricordi legati alla lettura di un libro sono quei libri iniziati al mattino e terminati la sera.
Sì, ma quante pagine avevano però?
No, tante, si riescono a fare, sui 200 si riesce a stare. 200.
Cioè in un giorno?
Sì. Facendo nient'altro.
Allora, ecco, ma non ti veniva sonno ad un certo punto?
No, assolutamente, perché io riesco a vivere, io credo che un po' tutti i lettori, però io mi ritrovo tantissimo con chi scrive, per cui quando leggo è come se io fossi dentro il libro, e quindi sicuramente non accorcio tagliando delle pagine per arrivare alla fine, assolutamente no.
Anche perché magari salti un passaggio cruciale, arrivi alla fine del libro e non capisci niente.
Assolutamente no, però poter concludere, vivere, perché trovo difficile riprendere le vecchie emozioni quando il libro è stato interrotto, trovo difficile riprendere da dove si è interrotta la lettura, per cui sarà una cosa personale, per cui trovo assolutamente piacevole iniziare e terminare la sera, e i miei ricordi, sono più bei ricordi come lettore, sono legati ai libri dove ho potuto fare questo. Ovviamente scelgo anche la giornata, io per la
sì, per se la, hai dormito poco la sera prima magari non ti metti a leggere.
No, le mie attività mi portano a star fuori, no? Però ci sono anche le giornate di pioggia, tra stare in casa ed essere passivo davanti a uno schermo o fare ricerca in internet, che sai quando inizi e non sai quando finisci, sì, e iniziare un libro e finirlo la sera, ovviamente preferisco quest'ultima, ed è una cosa che trovo davvero gratificante.
Anche tu rileggi?
Rileggo, sto iniziando la fase di rilettura, ma dei super classici, quindi ne so, Delitto e Castigo, Se questo è un uomo,
che comunque avevi già letto, sì, magari non ti ricordi più perché l'hai letto un po' di tempo fa,
per il piacere di leggere, perché avevano lasciato comunque una sensazione positiva, e poi alcuni di questi sono, anche se sono datati, sono più che contemporanei, quindi a maggior ragione rileggerli anche con un'età differente rispetto a quando li avevo letti prima.
Ecco, infatti questa cosa volevo chiederla a Irene, il fatto che mi hai detto che tu rileggi libri, sì, e volevo chiederti se ogni volta provi delle sensazioni diverse rispetto alla prima volta che l'hai letto.
Infatti quello che mi aggancio a quello che diceva Matteo, quando leggi a 20 anni Dostoevsky hai un'emozione così, no? Proprio bruciante. Quando lo leggi a più di 60, io almeno ne noto la bellezza formale, oltre che così il contenuto, il messaggio importante. E così anche tanti altri autori che avevo amato moltissimo in giovinezza, mentre con la maturità li ho persi. E invece alcuni, io amo moltissimo Jane Austen. Jane Austen, posso leggere La Persuasione, posso leggere tutti gli anni, e tutti gli anni mi dà questo senso di struggimento, pace, felicità, sempre.
Quindi comunque, se vuoi stare bene, leggi lei.
Sì, ci sono i libri terapeutici, io sono convinta di questo. Infatti ci sono tanti che hanno scritto libri sui libri terapeutici.
Ah, bene, magari questo, prima di salutarci alle ore 20 ci darai qualche indicazione su qualche libro che insomma ci dia un po' di soddisfazione, un po' di gioia,
che, insomma, in questo,
sì, benissimo, che sai, in questo periodo che stiamo vivendo non è proprio, ecco, ci sta perfettamente. Quindi, e a te, Antonella, è già capitato di rileggere qualche libro? Quindi anche tu sei
amo tanto rileggere, sì.
sì, perché diciamo poi quando sei così, hai questo atteggiamento vorace nei confronti della lettura, è chiaro che pur leggendo tutto però ti perdi tanto. Alla fine la seconda, la terza, la quarta lettura
quarta lettura, quindi
sì,
vuol dire
ci sono
che...
dei libri che ho letto, che leggo proprio ciclicamente,
cioè che ce l'hai lì quando senti la necessità, lo tiri fuori
a
e te lo rileggi.
A volte li apro anche perché in qualsiasi punto li apro, mi piace, è come ritrovare un ambiente confortevole, una persona cara, cioè un gruppo che ti accoglie, non so come dire, è comunque confortevole. Io ci sono libri, non so, come Il Maestro e Margherita, che l'avrò letto non so quante volte, e ogni volta che lo leggo rimango incantata, dico mamma mia, e ogni volta mi sembra di riscoprire cose che non hai colto
esatto, la prima volta.
le volte precedenti.
Ma pensa, sì, in effetti quando si finisce poi un libro è un po' come se ti manca qualcosa, no? Perché tu comunque per tutta la durata della lettura sei stata in un ambiente diverso, quindi un po' anche proprio come frequentazione delle persone del libro, no? Perché ti diventano un po' amiche, quindi quando finisci dici oh caspita.
Sì.
È come quando finiscono le vacanze, che magari uno deve tornare a casa, dici lasci un posto bello, eccetera. E quindi bene, allora direi a questo punto un'altra piccola pausa musicale, anche questa è una richiesta. Sono i Doors con Roadhouse Blues.
Ed erano i Doors con Roadhouse Blues e c'è da dire che noi nel fuori onda continuiamo la chiacchierata e siamo finiti a parlare di musica, perché diciamo che comunque è vero che parliamo di libri in questa trasmissione, ma parliamo anche del rapporto con la musica, tant'è che nella nostra, diciamo, definizione di Calliope dice proprio che è una striscia radiofonica basata sulla musica, sui libri e sulla lettura. E parlavamo dei Maneskin e questo evento, insomma, di attualità, no? Che tutti fanno un gran parlare, che però diciamo che forse a noi piacciono ancora i classici, no? Siamo usciti a questa conclusione che forse non hanno fatto nulla di nuovo. E voi li avete già sentiti, i Maneskin? No. Vi piacciono, non vi piacciono?
Sì, non sono una... Sì, non ascoltando tanto.
Ecco, Irene non l'ha mai sentito, non ti sei persa niente. No, è perché voleva chiedere. No, però ci saranno poi altre occasioni dove sicuramente ti capiterà di ascoltare i Maneskin. Voi, oltre a scrivere, leggere, eccetera, ascoltate musica? Tu, Antonella?
Sì, certamente.
Hai un genere preferito? A parte i Dire Straits?
Esatto. Okay. Ma mi piace. Non saprei, mi piace a seconda dei momenti. Mi piace ascoltare musica diversa. Non sono, a parte appunto i classici come i Dire Straits, chiaramente altri classici, però non ho blues o jazz, ma tutto va, devo essere sincera, a periodi, a momenti, a quello che ho voglia di ascoltare in un certo momento.
Quindi non c'è un genere che preferisci?
No, direi di no.
Insomma, magari piace un brano italiano che canticchi mentre ti fai la doccia.
Ma magari, non so, se quando comincia l'estate comincio ad ascoltare di nuovo dei cantanti italiani che ascoltavo alla spiaggia, allora mi piace ricordare certe canzoni che non si sentono assolutamente più, che appartengono a praticamente agli anni Ottanta.
Certo.
Però quotidianamente ascolto magari musica che anche a volte d'ambiente, che mi aiuta.
Ascolti la radio oppure hai le tue playlist tipo Spotify?
Ascolto più playlist, per questo anche magari Maneskin, perché effettivamente la musica più attuale la perdo, perché ascoltando sempre le stesse cose alla fine è un po'...
Sì, hai le tue scelte.
Sì, mi dispiace perché comunque può piacere o non piacere, ma se tu non li conosci non puoi neanche esprimerti.
Certo. E Irene, nella biblioteca di Montalto si trovano anche i libri musicali oppure no? Perché comunque diciamo che sono stati scritti anche tanti libri di musica.
Non abbiamo una grande scelta, però nella biblioteca di Ivrea hanno per esempio molti DVD dove mi sembra ci siano dei concerti, quindi si possono sentire. E poi sì, c'è tutta una serie di come dire, di letture che si possono fare non tramite il libro cartaceo, ma attraverso, per esempio, ci sono o gli audiolibri, stavo pensando, oppure fanno, cioè la biblioteca ormai non offre solo più il libro cartaceo. Noi come biblioteca di Montalto abbiamo il cartaceo, ma andando sempre più, le biblioteche più grandi offrono un campionario di strumenti per sentire, per ascoltare, per leggere, vari veramente.
C'è collaborazione tra le varie biblioteche?
Certo, il centro rete che raccoglie 77 biblioteche della zona canavesana, diciamo, fa capo dal centro rete di Ivrea. E poi come dire, però collabora ovviamente con tutte le altre biblioteche, cioè sono quelli, il centro rete è quello che ci dà le direttive su come funzionano le modalità di prestito eccetera, è quello che cataloga e classifica i libri che noi acquistiamo però in autonomia. Quindi
scegliete quello che volete.
Sì, quello è interessante, perché è anche interessante vedere ogni biblioteca ha delle preferenze, in effetti si vede un po', no? Noi per esempio preferiamo la narrativa italiana, compriamo sempre narrativa italiana più del resto, perché così ci sembra giusto e anche secondo me è buona, insomma rispetto a tante produzioni americane che sono infinite, no? Perché si sa che però veramente a volte...
Certo, ecco, senti, c'è anche un'app, no, che si può consultare.
Dunque, noi, beh, c'è la, dunque, nel centro, se uno va sul sito di erasmo.net di Ivrea, può accedere alla biblioteca digitale che si chiama MLOL, che è la biblioteca nazionale comunque. Il MLOL è Media Library, eccetera, eccetera, che è nazionale, a livello nazionale, e però ogni biblioteca, in specifico Ivrea, la biblioteca di Ivrea ha un catalogo online di, per esempio, 7.000 riviste che si possono consultare giornalmente, 7.000,
sono tante,
in tutte le lingue, e ha un catalogo di libri sconfinato, perché c'è il catalogo, diciamo, che ha un periodo di prestito limitato perché sono i libri nuovi, ma poi c'è tutto il catalogo che si chiama Open, che è il catalogo aperto di libri che hanno perso, per esempio, il copyright, e quindi possono essere, sono milioni, no?
Ah,
e dice tutto, musica, quadri, stampe, tutto.
Anche quadri?
Sì, tutto, è una veramente molto interessante. Se, guardandolo, ci sono tantissime cose, proprio di tutto. È una cosa bella, fatta molto bene, trovo, veramente complimenti a chi l'ha fatta, ed è sempre, i libri sono sempre aggiornati. Io durante il periodo del Covid, per esempio, mi sono abbonata alla biblioteca di Milano, alla biblioteca di Alessandria, alla biblioteca di Livorno.
Ah, caspita!
Online. In modo da avere un catalogo ancora più esteso, e in effetti per Milano c'è un catalogo meraviglioso,
immagino.
Super.
Ma tu, Matteo, i libri preferisci averli in casa oppure ricorri alle biblioteche?
Fondamentalmente preferisco averli in casa. Voglio avere il piacere del tocco, e della rilettura in qualsiasi momento, no? Quindi preferisco. Ciò non esclude il fatto che quando debba fare delle ricerche vada in biblioteca, quindi però fondamentalmente vado appunto in biblioteca solo per degli obiettivi precisi, ma tutto quello che riguarda invece lettura preferisco averla
a portata di mano.
Ho anche una libreria e ho anche due ripiani messi lì in modo esclusivo, che sono i libri da ancora da leggere.
Ah, che bravo, perché, quindi hai già fatto una selezione.
Assolutamente sì, perché in funzione, quando dicevo che mi piace leggere dalla mattina alla sera, non è che tutti i libri in quel momento mi possano andare.
Questo
bene
è vero,
sono
eh?
In funzione dello stato d'animo, del meteo, di tutta una serie di cose, per cui lì in questi due ripiani ci sono libri di diverso genere, e scelgo quello che trovo, penso sia più vicino al mio stato d'animo di quel momento, e vado avanti. E poi ovviamente una volta letto lo posiziono in un altro ripiano.
Vedi, questa è una bella idea. Invece io ce li ho sparsi per tutta la casa, e poi comincio, ne prendo uno, dico ma sì, questo potrebbe piacermi, poi però passo da un'altra parte, ne vedo un altro, dico ma oppure quest'altro qua, no? E quindi è sempre molto complicato, perché prima di scegliere un libro mi ci va veramente un po' di tempo, no? Perché, e poi non so se capita anche a voi, ma all'inizio è sempre un po' difficile entrare nel libro, no? Non vi capita che magari prima che cominciate, insomma, a sentire un qualche cosa, che il libro vi prenda, perché queste prefazioni a volte sono anche un po' lunghe, no? No? Vedo Matteo che mi guarda.
No, nel mio caso,
entri subito nel libro, nella storia.
Sarà perché il tempo di scelta cioè avviene prima, e quindi...
Ok, diciamo che tu, avendo già lì tutti pronti, sai già più o meno...
Si tratta solo di scegliere l'argomento che penso essere idoneo per quella giornata.
Ok, bene, senti, e adesso parliamo un po' anche dei tuoi libri, se no abbiamo parlato un po' in generale, intanto è già passata un'ora, sono le 19, non so se ve ne siete accorti. E, che libri hai scritto tu? Perché abbiamo detto che appunto hai scritto dei manuali sul territorio, eccetera, ma nello specifico Sì, nello specifico che cosa sì. Io qua vedo sì. Che li hai portati, molto carini. Ad esempio vedo il primo, I laghi del Canavese. Sì, che, insomma, allora, quelli non potevano mancare.
Sì, sono quattro guide escursionistiche. Che è pubblicato ovviamente negli anni. Il primo è stato questo qua sui laghi del Canavese.
Ah, il primo quello?
Il primo, I laghi del Canavese.
Quanto
sì.
Tempo fa l'hai scritto?
Un po' di più o meno. Una ventina d'anni.
Ah, ma tanto, sì, tanto
sì, sì,
tempo
sì,
fa.
Sì, 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 questo è stato il primo, quindi non sembra, ma io ho qualche anno, quindi...
No, va bene, di solito non si chiede l'età alle signore, ma questa sera non la chiediamo neanche a te, dai, tanto siamo in una radio, nessuno ci vede, quindi sì. Diciamo che giudicano solo la voce, magari sì. Per radio può darsi che è una sì, voce sì. Molto giovanile, quindi non preoccuparti, potresti avere anche 20 anni, solo che se hai scritto 20 anni fa il primo libro, capisci che non riusciamo tanto a fargliela credere, no?
Sì, no, ma è così.
Vabbè, cioè, dai, sì, ok. Sì. Allora, primo libro,
il primo è questo, La Che Canavese. Poi okay. C'è stato Ivrea Alpi. Mm-hmm. Ivrea Alpi, e questo, diciamo che tra l'uno e l'altro sono passati sempre intorno ai 4-5 anni, il tempo di riprendersi dalle fatiche, no, a parte le battute. Mm-hmm. Come forse puntualizzavo prima, avere idea non è così banale, oppure... difatti questo qua dell'Ivrea Alpi è passato un bel po' di tempo perché sentivo ancora l'esigenza di scrivere ancora, ma non riuscivo a trovare qualcosa che mi potesse prendere e che ritenevo essere un'idea tra virgolette vincente, no? Ed è capitato quasi per caso, un giorno tornando a Torino in auto ci saranno state le condizioni della luce particolare, saranno state le condizioni della stagione, sarà stato chissà cosa. Prima di arrivare ad Ivrea, a un certo punto ho visto questa cornice di montagne, mm-hmm. Ero all'altezza, diciamo così, della Scarmagno, all'incirca...
Sì, lì in effetti c'è una bellissima vista sulle nostre montagne.
C'era una cornice di montagne, ripeto, non era la prima volta che tornavo da Torino, quindi l'avrò visto chissà quante altre volte. Però quel giorno ci sono state le condizioni giuste per farmi scattare quest'idea ed è stata immediata l'idea, cioè vedere tutte queste montagne e dire, oh, perché... Perché
che
non possono è uno spettacolo.
È uno spettacolo.
Perché
sì.
Non possono diventare l'oggetto del mio prossimo libro? E difatti è stato così. Ho avuto l'idea, poi pian piano ho cominciato. Poi c'è stato anche un. Devo trovare un posto, racconto questo piccolo episodio, no? Sì. Devo trovare un posto che potesse essere equilibrato per poter stabilire questa cornice di montagne alle spalle di Ivrea, perché se lo faccio da Ivrea sono troppo ai piedi delle montagne.
Sì, non le vedi bene.
Se lo faccio al di fuori dell'anfiteatro Morenico sono troppo distante, per cui io, alla fine avevo stabilito che devo essere sulla parte alta dell'anfiteatro Morenico, solo che mi serviva un punto elevato dove poter fare una foto per poter dire questo diventa questa diventa la base per poter descrivere queste montagne e così
io sto vedendo la copertina del libro sì. E quindi però non vi posso dire niente, non vi posso suggerire. Insomma, adesso c'è qui Antonella che sta guardando,
però,
ma vai pure avanti, sì, no. Matteo, noi ci siamo distratti un attimo col tuo libro perché ha anche una bellissima copertina che è relativa a una montagna che noi conosciamo molto bene.
Sì. E così una volta ho trovato il posto, quello che ritenevo essere giusto, sì. Così ho messo la macchina fotografica e il treppiedi dentro la macchina e ho detto il giorno giusto per le condizioni buone per poter fare una foto, prima di andare al lavoro mi fermo e faccio le foto. È capitato un giorno, dopo qualche giorno, è capitato, sono andato sul posto dove ritenevo di fare le foto. Solo che ho pensato che la torretta di un castello che era sopra di me poteva essere ancora migliore, però il castello è privato.
Aiai,
e quindi... fatto sta che ho girulato un pochettino lì finché è uscito un signore, sarà stato il custode del castello, ha visto una persona alle 8 del mattino che traffica lì con la macchina fotografica al treppiede, ha voluto sapere cosa stessi facendo. Conclusioni, alla fine mi ha invitato in forma strettamente privata e non divulgabile,
sì,
mi ha invitato.
Infatti noi non ne stiamo parlando, ma non stiamo dicendo niente.
Non sto dicendo
non
il nome.
Non si sa il castello, non si sa chi era la persona. Guarda, ti va bene che noi qua abbiamo castelli dappertutto, quindi.
E così mi ha portato sulla torre, tra l'altro sì, una giornata di vento tremenda, ho dovuto proteggermi dalla balaustra, dietro la balaustra. Insomma, alla fine ho fatto quella che poteva essere la foto di riferimento, che poi ho riportato nel libro, e poi di lì è partito, come dicevo prima, tutta l'attività di realizzazione. E quindi
bello,
c'è questo piccolo episodio, cioè il fatto di essere finito su una torre di un castello privato dopo aver implorato, discusso con il custode, e in forma quasi trasparente da fantasma sono andato e devo ringraziarlo, perché
certo, noi lo ringraziamo,
quella
adesso
prospettiva, quella prospettiva è una prospettiva non facilmente riscontrabile in altre parti.
Bene, allora prossimamente andremo anche io, Irene e Antonella, così magari riusciamo a salire anche noi sulla torre del castello, visto che c'è una vista. E infatti, quello sicuramente, perché a noi piace chiacchierare, e insomma qualcosa gli raccontiamo al custode, dai, se magari non proprio il libro, diciamo che gli facciamo ascoltare un po' di musica, come quella che ascoltiamo adesso. Sono la Casey and the Sunshine Band con Please Don't Go. Allora, stavamo parlando nel fuori onda di questa notizia della regina Elisabetta, che ahimè è mancata a 96 anni, che si pensava veramente che non dovesse morire mai, no? Perché si era proprio abituati a lei, quindi anche perché poi comunque diciamo che l'Inghilterra dal punto di vista musicale, visto che stavamo parlando di musica, ha contribuito sicuramente tantissimo, no? A volte anche in maniera un po' eccessiva, tipo il God Save the Queen, che era dei Sex Pistols, che era uscito negli anni 77 in piena protesta, diciamo, no? Invece abbiamo scoperto che Irene ama la musica turca. Ma che, cioè, dove sei andata a pescare la musica turca? Credo di non aver mai sentito nulla.
È stato un percorso complesso, nel senso che mi sono appassionata alle serie turche.
Cioè serie televisive?
Le serie televisive turche, che sono delle serie anche lì.
Ma dove le hai viste le serie
turche? Le ho viste, beh, si guardano in streaming ovviamente. Ah,
cioè no, perché...
ma no, il Canale 5 ne ha fatte un paio, sì? Però sono quelle più leggere, diciamo, che ha fatto. Però sono particolari, sono... prima di tutto, vabbè, conosci una realtà che assolutamente a me era sconosciuta. E gli attori turchi, alcuni sono molto bravi, molto belli. E poi c'è questa musica che non basta.
Eh beh, certo, anche l'occhio vuole la sua parte.
Particolare, perché è una musica che ha delle influenze, sì, orientali, balcaniche. Poi ha degli ci sono degli strumenti molto strani e interessanti, insomma.
Bene. Adesso ovviamente andremo a cercare qualche brano turco, non so, poi magari ce l'abbiamo anche noi qui, ma non sappiamo che arriva dalla Turchia.
Ci sono poi alcuni cantanti che sono molto famosi, insomma.
Bene. Allora, torniamo a parlare di libri, di biblioteca, visto che adesso al microfono la nostra Irene, e quindi tu sei appunto la responsabile della biblioteca di Montalto. Ma quindi nell'era degli audiobook, di questi libri che possono essere letti anche online, la gente viene ancora in biblioteca? C'è
allora,
un afflusso?
Allora, guarda, ti posso dire tranquillamente questo. I nostri lettori, come anch'io sono così, cioè io sono una lettrice di libri cartacei, un po' meno perché non ho più posto a casa, quindi non li acquisto più, non acquisto più libri cartacei, se no per mio marito, ma io ho sempre letto libri cartacei e ho due lettori, due reader, e leggo comunque sul reader. Cioè il lettore che viene in biblioteca e legge libri cartacei va in vacanza col suo reader, quando va dal medico col reader, va dal... aspettare appunto a fare le code sul treno col reader, perché il libro è più scomodo, si perde, è pesante, non riesce a leggere, scritto piccolo, scritto grande, non c'è la luce, il reader c'è la luce dentro, puoi ingrandire, per me è favoloso e infatti lo consiglio, e molti miei lettori infatti hanno tutti e due, fruiscono di tutti e due. E poi c'è la terza, l'audiolibro. L'ho scoperto io perché mia mamma, non vedendo e amando comunque la lettura, mi sono iscritta a Audible, dove ha un catalogo infinito. I libri a volte uscivano prima su Audible che non in cartaceo, ed è una fruizione particolare. Infatti abbiamo risentito, che so, dai Promessi Sposi ai Tre Moschettieri, all'ultimo libro di Carmine Abate, che consiglio a tutti, Le Montagne di Luce, che parla di Segantini, bellissimo. E sono tutti, come dire, la lettura non è solo appunto stare davanti a un libro, cioè il libro ti cattura di più perché anche l'occhio, la mano, insomma tutto il corpo, no? Protegge il libro, ma anche sentirlo è un'esperienza diversa, anche perché alcuni, per esempio, lettori che sono attori sono bravissimi su tutti. Tommaso Ragno, quando legge De Giovanni, è il top. Bravissima.
Ecco, però come la mettiamo quando tu devi fare un regalo a una persona, devi fargli la dedica, oppure vai al firma copie, no? Che adesso si usa moltissimo, certo. Anzi, proprio per vendere più libri, di solito le case editrici o le librerie organizzano con l'autore il firma copie, e lì vedi che poi ci sono delle code,
certo,
lunghissime,
ma ti dico,
no?
Chi legge il libro cartaceo legge anche il libro sul reader, cioè non si scontrano, non sono antitetici. Non è perché io ho il reader non compro più libri, assolutamente no, sono due fruizioni diverse. Quindi vado a comprare il libro in libreria se c'è l'autore che so, quando c'era Pericinotto, che adoro, sì, quindi compro libri di Pericinotto, ma poi me li scarico, cioè ne compro uno, ne compro uno, ne leggo, oppure ho il libro cartaceo ma lo leggo sul reader perché è più comodo.
Certo, sì, diciamo che, e poi soprattutto se lo porti in spiaggia magari non è come il libro che si riempie di sabbia e poi tu ti metti la crema solare e poi tocchi il libro e rimangono tutte le ditate sopra.
Perché insomma, a una certa età appunto non hai gli occhiali che
sì,
non vede bene.
Oppure ci sono quei tomazzoni, cioè il Signore degli Anelli, ecco, penso che sarebbe difficoltoso leggerlo su una spiaggia, no?
Certamente, anche in terreno.
Anche in treno, sì, anche perché ti ci va già un carrellino solo esatto, per portartelo dietro. Tu adesso, Antonella, cosa stai leggendo e preferisci il reader o hai ancora la carta tu?
Ma per un periodo effettivamente anch'io l'ho usato tanto, poi non so, l'ho abbandonato, ma non per una questione, lo usavo quando viaggiavo, effettivamente era comodissimo, avevo tutti i miei libri e potevo sceglierli. Anche cambiare mentre ero sul treno. Adesso in questo periodo leggo più che altro dei saggi, a seconda di argomenti che voglio approfondire, quindi in questo momento sto leggendo quelli, oppure anche libri, mi piacciono molto degli scrittori giapponesi e quindi li leggo con molto
anche
piacere.
Manga, oppure
anche i manga anche mi piacciono manga tantissimo. Adesso tra l'altro avevo trovato una serie di manga su disegnati da un giapponese che richiamano dei libri di uno scrittore di fantascienza, Lovecraft.
Lovecraft.
Disegnati da questo disegnatore giapponese, è bellissimo, sì, perché sì, ecco, mi sono piaciuti tantissimo.
Allora vedi, abbiamo dato lo spunto a Irene per avere un nuovo libro all'interno della biblioteca,
sì, di tutti i libri di Lovecraft.
Il mondo di Cthulhu. Lovecraft negli anni 70 andava alla grandissima, perché ovviamente era ispirato, lo scrittore era ispirato dai molti acidi che si facevano,
ecco,
per scrivere questi mondi così,
esatto,
fantascientifici, meraviglioso.
Infatti bellissimi.
E l'hanno rieditato,
Come?
Lo stanno ristampando, perché appunto erano libri che non venivano più ristampati. Ecco, una cosa che posso dire tranquillamente, che ci sono molte case editrici che ristampano felicemente, con grande mia gioia, libri di cui si era persa le tracce. Per esempio, ringrazierò sempre la Sellerio perché ha ristampato Luigi Natoli, che è uno scrittore siciliano dell'Ottocento, che ha scritto dei libri meravigliosi, che però io non riuscivo a leggere perché non venivano editati e chi li aveva usati non me li mandava perché erano troppo pesanti. Sono dei libri di 1000 più pagine. Invece la Sellerio le ha ristampate, con grande gioia mia. Io sono felice quando ristampano i libri vecchi, perché per me sono bellissimi.
Guarda, io mi incanto a sentire Irene perché ha una cultura letteraria che è veramente incredibile. Guarda, anzi, ti invitiamo in trasmissione, sarebbe bellissimo veramente fare una trasmissione di approfondimento proprio dei vari libri, no? Perché
sì, è vero, io amo il libro. Quando per me, per esempio, Mlol, anche ringrazierò sempre la biblioteca digitale, perché vuol dire che io oggi leggo, guarda, è uscito l'ultimo libro di Davide Longo, vado su Mlol, la biblioteca digitale, c'è, me lo scarico in 2 secondi, lo posso leggere.
Certo, sì, è comodissimo.
Una gioia.
E comunque prezzo. Complimenti, perché hai veramente una bella cultura letteraria, complimenti. E Matteo, invece, eravamo rimasti al tuo secondo libro,
sì,
che parlava appunto delle Alpi, qui della nostra zona.
Sì,
vabbè,
Ivrea
non
Alpi.
Abbiamo detto, sì, Ivrea Alpi, che sulla copertina c'è il Monbarone,
eccolo,
di cui abbiamo parlato prima, non l'avevamo svelato, però adesso dobbiamo dirlo, anche perché, come dicevamo prima, siamo in una radio e chi ci sta ascoltando non ha la possibilità di vederci. Poi, proseguendo con le tue scritture, che cosa troviamo?
Sì, poi è capitato di, anche qui quasi per caso, ma non è stato un caso, di approfondire una zona. Mentre Monbarone rappresenta la montagna di Ivrea, c'è una valle vicino a noi che è la valle di Ivrea o delle Poreghesi, che è la Val Chiusella.
Sì, famosissima.
La Val Chiusella. E l'avevo già frequentata prima nei miei anni di camminamento col CAI di Ivrea. Però anche qui si è accesa un po' una luce ed è partita l'idea di ispezionare tutta la Val Chiusella. Ed è venuto fuori un bel lavoretto.
Quindi sei andato in tutti i paesini, hai visitato il paesino.
Sì, non solo il paesino. C'è da dire che la Val Chiusella è anche piuttosto selvaggia ed sì, è anche piuttosto lunga. Lunga nel senso che l'ultimo posto dove si può lasciare l'auto è fondo, e da lì in avanti per andare al Monte Marzo o a tutte le altre montagne che ci sono sul fondo della valle bisogna scarpinare tantissimo. Quindi a parte quello, ma comunque ho deciso di fare una immersione totale nella Val Chiusella, per cui tutto il mio tempo di un anno, il mio tempo libero di un anno e mezzo è stato dedicato alla Val Chiusella, e ho l'ho poi riportato nel volume, ho percorso tutti i percorsi che c'erano e anche quelli che non c'erano, perché la Val Chiusella, visto che abbiamo la Val d'Aosta qua vicino, possiamo fare un piccolo parallelo. Mm-hmm. La Val Chiusella è Piemonte, la Val d'Aosta è Val d'Aosta. Se noi prendiamo anche la valle più povera della Val d'Aosta, ha comunque una struttura in termini di segnaletica ed altro relativo alla parte escursionistica, che è imparagonabile col Piemonte. Per cui anche in Val Chiusella ci sono quei sentieri che sono ancora frequentati perché ci sono i margari o sono conosciuti, e poi ci sono invece tantissimi percorsi che si inventano sul momento. Mm-hmm. E devo dire che in Val Chiusella la maggior parte, poiché ho descritto tutte le cime della Val Chiusella essendoci stato,
complimenti. Quindi difatti, ti mantenevi in forma,
assolutamente,
perché
sì,
sei obbligato a camminare, a arrampicarti.
Camminare. Sempre nel campo dell'escursionismo, quindi camminare, salvo un'unica montagna che per poter arrivare su in cima bisogna mettere le mani, però un passaggio leggero di primo grado, per cui un escursionista mediamente esperto ce la può fare, no?
Ma come si racconta una montagna? Cioè, uno che non è esperto, e tu devi far capire alla persona che tipo di percorso si troverà di fronte.
Ma allora, se parliamo di aspetti tra virgolette tecnici, quindi difficoltà, c'è una tabella nazionale applicata dappertutto, ormai consolidata, e in funzione di questi livelli si descrive qual è la difficoltà, per cui la più semplice è la turistica, per cui se io non sono mai stato in montagna e ho da portare dei bambini, per cui scelgo quelle che sono etichettate turistica, proprio perché identifica, il turistico identifica una difficoltà limitata, no? E poi ci sono altre scale fino ad arrivare a, non so, escursionisti esperti con attrezzatura, per cui bisognerebbe avere anche l'imbrago e così via. Quindi questa è la parte tecnica, no? E poi invece ho cercato di mettere per ognuno dei percorsi quello che poteva essere il punto, diciamo così, più accattivante dell'uscita, che poteva essere un panorama, che poteva essere un vecchio alpeggio, che poteva essere un borgo abbandonato, che poteva essere, non so, un lago, assolutamente sì, no? Quindi ho fatto questa ricerca assoluta, e ora non è per autogratifica, però posso dire che facendo queste escursioni ovviamente incontravo anche i margari, no?
Sì.
E devo dire che mediamente c'è stato questo atteggiamento. Loro iniziavano a parlarmi in dialetto, io ahimè potevo solo rispondere, no, capivo,
però, non,
però sì, potevo solo rispondere in italiano, salvo qualche parola.
Sì.
E mediamente, ripeto, non voglio farne un caso generico, però mediamente succedeva che notavo un certo ritiro in questo tentativo di espansione che c'era, perché di fronte non avevano un locale, un aborigeno, ma avevano un forestiero.
Ma è vero, però, questa cosa è capitata anche a me.
Sì, però poi insomma riuscivo a parlare, spiegavo, e alla fine sono rimasto con tutti coloro che si prestavano alla chiacchierata, erano contentissimi loro e più che contento io, no? E devo dire che alla fine, quando il lavoro è stato pubblicato, qualcuno di loro l'ho rivisto e mi fa: tu che non sei nato qui conosci la Val Chiusella molto meglio di me e dei miei parenti che sono nati qui e che sono da 7 generazioni che vivono qui in valle. E dico, vabbè.
E questo è vero poi alla fine, no? Perché magari uno poi a casa sua, sai che l'erba del vicino è sempre la più verde, no? Quindi alla fine si tende a trascurare un po' magari le cose, a meno che sia una persona, un appassionato. Ovvio che se sei appassionato di montagna, ti piace magari nel weekend andare a farti le camminate, vabbè, allora lì diventa più facile. Ma altrimenti io penso che ci siano tanti anche porediesi o montaltesi o persone di Borgofranco, insomma di tutti i paesini che ci sono nel circondario, che magari tendono a restare più in città o magari proprio solo nelle vicinanze, ma non andare poi a scoprire questi territori, no? Io stessa, ad esempio, non so Antonella e Irene, ma la Val Chiusella sì, la conosco, magari mi è capitato di andare una volta a Brosso, a Alice, se c'era la festa magari, però non potrei dire di conoscerla, anzi se mi capita dico: ah, ma aspetta, Brosso, ma dov'è? Prima di Pecco e dopo? Cioè, capisci? Quindi non è scontato, diciamo.
Sì, a maggior ragione se ci si allontana dalle vie di comunicazione, no? Infatti un'altra cosa che ho notato è che per esempio i Margari, rappresentanti fondamentali della montagna, loro conoscono benissimo la valletta dove sono loro, al punto che possono viaggiare, e lo fanno anche di notte, possono viaggiare col brutto tempo, possono viaggiare in qualsiasi momento, conoscono quella valletta benissimo, strabenissimo. Poi invece appena ci si allontana un pochettino, quindi la valletta parallela si conosce un po' conoscono un po' meno, e non parliamo delle altre, salvo i punti essenziali, no? Ma è naturale che sia così, perché il Margaro non è che fa il nomade in tutta la valle,
certo.
Ha il suo territorio e lo frequenta in estate
e
sta lì.
Va bene, allora altra piccola pausa musicale, abbiamo Max Gazzè con La vita com'è.
Se fossi qui dipenderei dalle tue tenerezze dette sul collo a bassa voce, ma lo sai, l'amore porta guai, si perde quasi sempre, c'è gente che è facile non si riprende più, ma tu guarda me, prendo tutta la vita com'è, non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè. Ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. E mi rimetto ripulendo il mio salotto dal terribile ricordo che resta di te. Se fossi qui mi lascerei tentare dalle tue carezze, però ringrazio Dio che non ci sei, l'amore fa per noi, ma separatamente c'è gente che come me non si riprende mai, lo sai, guarda te, questo straccio di vita cos'è? Non la faccio finita soltanto perché pronto un altro caffè. Ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. E mi rilasso finché non rompi addosso quel terribile ricordo rimasto di te. Indifferente che mente c'è l'eco di quelle male lingue che mi han detto. prendo tutta la vita com'è, non la faccio finita ma incrocio le dita e mi bevo un caffè. Ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. Quel terribile ricordo rimasto di te, indifferente che mente c'è l'eco di quelle male lingue che mi han detto. Ci sono cose su di lei che è meglio non sapere mai, sai che ricordo mi resta di noi, ma ci sono cose su di me che forse non ci crederai, sai che ricordo.
La vita com'era, Max Gazzè. 19:31, ragazzi, abbiamo ancora circa mezz'ora di tempo, quindi se avete delle cose da dire sicuramente potremo ancora andare avanti, però cercate di estrarre proprio le cose principali che volete dire, che magari a me non viene in mente di chiedere ma che voi volete comunque esporle, no? Ad esempio, Antonella, tu sei una frequentatrice delle biblioteche oppure hai anche tu la tua libreria personale, fai magari come Matteo, ti prepari prima i libri che poi vuoi leggere oppure vai così a caso?
No, anche io sì, io sono molto precisa, non, diciamo non vado a cercare, ma non solo nelle biblioteche ma comunque neanche in un negozio di libri, raramente acquisto un libro che non
conosci,
sì, che non volevo.
Quindi fai delle ricerche prima?
Sì, faccio sempre ricerche o seguo i filoni di ciò che sto leggendo in quel momento, o l'autore o l'argomento per il quale voglio approfondire, e raramente in effetti, anche per una mia cosa personale, nel senso che nella quantità mi viene la confusione, non riesco, cioè non mi piace aprire e vedere, lo posso fare, ma se voglio qualcosa da leggere in particolare vado sapendo cosa cerco.
Tu vai al Salone del Libro, ti piace?
E sono andata per tanto tempo, tanti anni, sì. Però appunto è un'occasione nella quale io, appunto, così come sono fatta, a me viene la confusione, nel senso che alla fine non riesco a trarre il meglio, è una mia debolezza sicuramente.
Ma io penso che sia comunque una cosa comune, perché effettivamente anche a me è capitato, io sono abbastanza casinista, però mi è capitato di andare al Salone del Libro e dire: ma in mezzo a questa montagna di libri, di edizioni, come fai a scegliere? Cioè alla fine forse ti fai attirare dalla copertina.
Sì, io avevo degli editori che mi piacevano, che volevo magari vedere dei libri particolari, andavo negli stand degli editori, non so, mi piaceva allora Iperborea, andavo e cercavo i libri dell'Iperborea o di piccole case editrici che mi interessavano, però non sono, oppure se sapevo che c'era uno scrittore particolare che mi interessava, ma non sono, diciamo, non è che vado, guardo, sfoglio e scelgo. Okay. È rarissimo.
Non ci hai detto però se vai in biblioteca.
Sì, no, non vado tantissimo.
Sei perdonata.
Non vado tantissimo perché poi quando...
Ma io so che ogni tanto ci vai.
Sì,
dai.
Vado perché mi piace come ambiente, però non vado tanto a prendere perché magari non mi, cioè sono, è più veloce,
sì, certo,
una cosa,
hai il libro a casa,
esatto,
ti viene da prendere.
Sì.
E poi forse adesso questa domanda la giro a Irene, cioè uno ha anche il tempo limitato, cioè
sì,
hai comunque un mese di tempo per,
esatto,
leggere il libro, quindi poi magari se non riesci a finirlo, come funziona se uno non riesce a finirlo?
Noi perdoniamo tutti.
Sì? Ah, non è che avete la bacchetta sulle dita?
Perdoniamo tutti e li assolviamo. Sì, il tempo del prestito è un mese con... insomma, riguardi, a meno che il libro non sia prenotato, ecco, perché quando un libro esce a volte c'è la gente lo cerca e quindi ci sono prenotazioni, quindi come dire, sollecitiamo cortesemente il lettore a riportarlo, però siamo molto larghi su questo. E i prestiti, stavo pensando, I nostri, dunque, noi come Biblioteca di Montalto abbiamo 800 iscritti, che sono parecchi. Mm. Il nostro paese ha 3.500 abitanti,
vabbè,
più o meno. 3.300 mi dice.
Ci sono amico stati Matteo, nuovi
3.300, quindi abbiamo abbastanza iscritti, perché appunto vengono anche dalle altre biblioteche o dalle altre, degli altri paesi a iscriversi.
Quindi si può, cioè, anche
tutte
se sei di un paese
del
diverso,
centro rete, sì, possono prendere libri in tutte le altre biblioteche. Cioè, se io sono di Verolengo posso andare ovunque, perché basta avere quella tessera, vale per tutto.
Quindi io, se sono iscritta alla biblioteca di Ivrea, posso tranquillamente venire da voi
a Montalto.
Verolengo, interessante
Ruegno,
questa cosa,
eccetera. Perché una volta c'era anche una sorta di prestito interbibliotecario, ma adesso non c'è più, cioè si prestavano, le biblioteche si prestavano praticamente i libri, adesso questo non esiste più. E per quanto riguarda i prestiti, noi abbiamo l'utenza più alta è quella che ha più di 50 anni, sicuramente.
Okay.
Quella che manca è, diciamo, quella che va dai 15 ai 30 anni, ma manca, non è che manca, ce n'è molto meno rispetto, facciamo due cifre, se abbiamo più di 500 che hanno sui 60 anni, dei 30 ne abbiamo solo 200 di lettori. Mm. Quindi si vede, insomma, la differenza. Ma perché? Perché io ho guardato così, mentre guardavo questi dati, fino al 2011-2012 avevamo tanti utenti che avevano dai 15, 16, 17 fino ai 30 anni. Ne avevamo tipo 600.
Mm.
E poi a un certo punto nel 2012 sono calati proprio della metà e poi di un terzo. E allora, parlando con mio figlio, dicevo, ma chissà come mai? E lui mi ha detto, mamma, perché è cambiato? Perché è arrivato il computer. Quindi il libro non serviva più, nel senso che il momento di lettura, che era il momento di evasione, è stato sostituito dal momento forse di lettura, io spero, anche sul computer.
Sì, speriamo.
Oppure di fruizione di altre cose attraverso il computer, attraverso lo schermo. Quindi questa quell'età lì non viene più da noi. Va però... fortunatamente a Ivrea, perché per le scuole superiori hanno bisogno di testi più di saggi, di cose più approfondite, che noi invece non abbiamo. Abbiamo però bambini. Spero che adesso
piccoli,
che finalmente spero che il Covid sia finito, che ritornino. Noi avevamo sempre tanti bambini che venivano, adesso un po' meno, perché purtroppo il periodo è quello che è, e quindi quello mi auguro che vengano. Abbiamo una bellissima saletta per i bambini, libri molto molto carini.
Anche perché comunque libri per bambini ne escono tantissimi, non è come quando eravamo giovani noi che avevamo un Pinocchio e magari lì che
sono
lo leggevamo
bellissimi
due o tre volte, no? Oppure il libro Cuore, che addirittura
sempre,
forse
ce l'abbiamo,
quello ce l'abbiamo tutti, quelli che hanno superato, diciamo, una certa età, non può non avere il libro Cuore a
casa.
Cuore,
pensa che una mia amica che faceva la maestra l'ha letto qualche anno fa alle elementari e era piaciuto tantissimo ai bambini.
Vedi?
Tantissimo, tantissimo.
Quindi non solo Geronimo Stilton,
no,
ma torniamo anche ai vecchi classici. Bene. Invece Matteo, prima mi dicevi che facevi le scarpinate su per le montagne, però adesso so che hai cambiato un po', che vai in bicicletta, perché sei reduce da una bella biciclettata, mi sembra. Dove sei andato?
Sì, la bicicletta è sempre stata la mia passione, solo che arrivando ad Ivrea l'ho accantonata perché è passata in secondo ordine. E negli ultimi anni, avendo un po' più di disponibilità di tempo, ho riscoperto la bicicletta e quindi l'arretrato. Sto recuperando perché sono appena rientrato da pochi giorni dal Veneto, sono andato nella zona di Treviso, Belluno e Vicenza. Perché c'era un brevetto del Monte Grappa,
Beh, quello già aiuta, se uno deve faticare, sai.
Sì, sì. E difatti alcuni B&B, sì, dove soggiornavo, sì, avevano l'accesso gratuito
al grappino
di famiglia, no? Quindi,
capito. Ecco, allora, se uno deve orientarsi nella scelta, dice, vabbè, di già che devo andare a faticare, uniamo, sì, l'utile al dilettevole.
Sì,
no?
Infatti, per riposare bene, essere freschi per il giorno dopo.
Certo, giustamente.
No, questo brevetto è praticamente la scoperta del Monte Grappa. Il Monte Grappa, conosciuto per questioni belliche della Prima Guerra Mondiale, hanno costruito anche un sacrario in cima, un sacrario scenograficamente accattivante, perché lo è. Poi, pensando per chi è stato fatto, lo è ancora di più. Ma al di là di questo, diciamo, la parte atletico-sportiva consiste nella salita della cima, quindi la salita del Monte Grappa, da 10 paesini diversi ai piedi di questo monte. Il monte appartiene alle Prealpi Venete, quindi da un lato c'è la pianura veneta, dall'altro continua con le Prealpi e poi ci sono le Dolomiti, e c'è questa sorta di isola, questa montagna, e coloro che hanno avuto quest'idea hanno appunto pianificato 10 salite.
E quindi c'è un percorso?
Sì, sì, ci si viaggia con le tracce GPX, quindi avendo fatto l'iscrizione mi hanno mandato le 10 tracce, le ho scaricate sul mio GPX e con quello si viaggia tranquilli.
E come ti sei preparato per una cosa
così? Allora, io sono preparato anche qua, perché c'è un'iniziativa simile anche in zona, si chiama... è organizzato da Fuori Onda Bike di Albiano, sì, che si chiama Cimento Canavesano, che consiste nella salita di 20+1, diciamo 20+1 salite nel Canavese. Si va dalla Cavallaria a San Giacomo, c'è anche il Nivolé, insomma tutte queste cose. E siccome mi è piaciuta tantissimo l'idea qui di Fuori Onda Bike, del Cimento Canavesano, perché dà una totale libertà al fruitore, cioè può partire di giorno, di notte, da solo, in compagnia, con la bici da corsa, quindi... al mountain bike, e non c'è nessun limite di tempo, cioè se lo sportivo lo vuole fare in 4 ore, lo faccia pure, se il turistico lo vuole fare in 8, faccia.
Non c'è nessun problema.
Non c'è nessun problema. L'importante è farlo, no? Quindi il Monte Grappa era questo qui, era accattivante perché è un posto storico e tutto. Sì. C'erano queste salite, il bello è che ognuna di queste salite sono 2000 metri di dislivello.
Ah, però!
2000 metri di dislivello.
Però con l'aiuto del grappino magari, sì, uno arriva su. È un po' stordito, ma non sai se è colpa del grappino oppure dell'aria alta, no?
È un'altra difficoltà è il... la pendenza. Allora, giusto per dare un'idea, se noi andiamo ad Andrate, la salita che da Borgofranco va ad Andrate è intorno al 7%, uno più uno meno, ma intorno al 7%. Qui invece c'erano delle salite che arrivavano al 20-24%, e sono salite da cui è passato anche il Giro d'Italia più di una volta, quindi era molto sfidante come brevetto. È andato tutto bene, la fortuna è che in cima c'è anche un rifugio, perché un paio di volte è arrivato in cima, si è aperto, si è sfogato il tempo con temporali, fulmini.
E tu eri su al rifugio?
Per fortuna. Ah. Per fortuna, se no...
Sì, dipende dal
mi
temporale.
Mi sarei sbagliato. Diciamo. E comunque molto bello, perché tra l'altro lì c'è una cultura della bici forse un pochettino più avanti rispetto a noi. Nel senso che ho percepito anche le auto quando superavano mantenevano una certa cautela, e poi comunque per strada c'erano tantissimi ciclisti, e quindi bene, è stata una bellissima esperienza, ma ce ne sono stati anche un paio negli anni scorsi, se vuoi.
Allora magari facciamo di nuovo una piccola pausa, che tra l'altro meno male che sei tornato, perché noi ci siamo sentiti prima della trasmissione, tu mi hai detto guarda, sto partendo per fare appunto un giro in bicicletta, senza svelare troppo i particolari, se ritorno in tempo, e meno male che sei tornato sano e salvo, nonostante tu abbia dormito nel rifugio in mezzo a un temporale. che sai, di questi tempi, i temporali non è che sono proprio così, no? Perché ti arrivano giù la grandine.
È capitato il giorno dopo che era stato ammazzato Balocco.
Ah, qui. Mamma mia!
Infatti, leggendo la notizia, un pensiero c'è stato sull'argomento.
Ci credo. Dai, allora, ascoltiamo ancora un brano e poi sono le 8:15, mi sa che dobbiamo poi quasi salutarci, questa canzone, è veramente un peccato interromperla, e però ahimè abbiamo 10 minuti, in questi 10 minuti dobbiamo dire tutto quello che volete dire che non abbiamo detto. Mi spiace veramente perché 2 ore volate, avrei voluto ancora chiedervi tantissime cose, non so, ad esempio adesso abbiamo ascoltato Adele, questa è la colonna sonora del film 007, quindi mi sarebbe piaciuto anche chiedervi se siete appassionati di cinema, se vi piace guardare anche le serie televisive, insomma, Se avete visto The Crown, la serie sulla regina Elisabetta, visto che ahimè purtroppo è mancata ieri, Irene mi sta dicendo di sì, che l'hai, vero che è fatta bene, l'ho vista anch'io,
bellissima.
Sì, diciamo che forse viene anche riscattato un po' Carlo, no, che adesso diventerà re.
Sì,
perché alla fine,
cioè,
è poi
una serie,
una vittima, no,
fatta anche molto bene, girata sì, bene, senza, non dà giudizi, ecco.
Sì, sì,
quindi
infatti,
tutti i personaggi,
racconta,
gli attori inglesi sono bravissimi.
Sì, sì, sì.
Bene,
allora Antonella, così per finire, cosa diresti per invogliare la lettura? Vuoi segnalare un libro che magari ti è piaciuto in modo particolare, che consiglieresti? Oppure non puoi, hai la facoltà di dire quello che vuoi.
Ma io non amo tanto consigliare i libri, perché sono, è una scelta molto personale e raramente trovi il libro giusto per te, diciamo, se non conosci. Però penso che leggere sia davvero una grandissima opportunità di vivere interiormente la vita di tante persone, tanti autori, tante persone che hanno visto, fatto cose che te magari in una vita non avrai mai l'opportunità di vivere con quella sensibilità, perché chiaramente non hai quel tipo di atteggiamento, non hai quella visione. E quindi secondo me la cosa che posso dire è che è bello approcciarsi alla lettura nei confronti di qualsiasi libro tu voglia leggere, qualsiasi sia la tua passione, che non ci sono, per quanto posso pensare io, che non ho chiaramente nessun tipo di
esperienza,
di,
ma
esatto,
anche il lettore è importante.
Però,
perché se non ci fosse il lettore,
esatto,
non ci sarebbero neanche gli scrittori.
Qualsiasi lettura è una buona lettura nel momento in cui tu cominci ad approcciarti a un genere che magari non è più adesso così vicino a noi, come poteva essere quando leggevo io, che non c'era proprio niente, quindi tu leggevi perché non è che avevi cartoni animati tutto il giorno alla televisione o... Ecco, secondo me vale la pena di fare questo sforzo per entrare più in intimità con degli ambienti, dei mondi, delle persone, dei pensieri che altrimenti per forza ci sfuggono quando tutto è veloce su un video, sul computer.
Certo, bene. Invece tu, Irene, intanto vuoi ricordarci il giorno e gli orari della biblioteca di Montalto?
Allora, la biblioteca di Montalto è aperta il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 4:30 alle 6:30, almeno fino a fine settembre, penso anche ancora ottobre, poi spero di riaprire di più. Io mi collego a quello che diceva Antonella e voglio dire, non bisogna avere pregiudizi nella lettura, nel senso che, come diceva Fra Giacomo, era stato direttore della biblioteca quando io ero giovane, e diceva questo, cioè non bisogna mai, va bene anche leggere gli Armoni, cioè
purché si legga,
perché lui diceva tra 1000 ragazzi che leggono, per esempio era quando era uscito 3 metri sopra il cielo, no? Che insomma ha avuto un successone, poi qualcuno leggerà Anna Karenina, quindi
ok, l'importante è iniziare bene. Tu, Matteo, così per finire, cosa vuoi aggiungere? Abbiamo pochissimo tempo, hai 3-4 minuti.
Sulla lettura o
su quello che vuoi, se vuoi sui libri, sulla biciclettata, che consiglio daresti a chi ci ascolta? Non so.
Allora, sulla questione libri, credo che Antonella e Irene hanno detto abbastanza. Io dico solo lasciarsi portare dalle passioni. Quindi se la passione è sportiva, ma può essere anche solo di scoperta, cioè non necessariamente, anzi, il fatto di essere slegato, come dicevo prima, dalle scadenze, dai tempi e da tutto il resto, non è un aspetto sportivo. Però che sia la passione montagna o sia la passione bicicletta, farsi portare, perché c'è anche un nuovo modo di affrontare il tempo libero. per esempio questo brevetto o altre cose che ho fatto negli anni scorsi, tipo la francigena in bici, o tipo ho attraversato l'Italia da qui fino a Gioia del Colle, dove sono nato, in bicicletta. Queste cose sono sembrano attività sportive, ma in realtà è un modo nuovo di gestire il tempo libero e quindi di fare, tra virgolette, turismo. Per esempio, ora nel brevetto, visto che sono fresco reduce del brevetto, ho avuto l'opportunità di approfondire alcune cose sulla Prima Guerra Mondiale, ovviamente secondo il mio modo di vedere. Mm-hmm. No? Per esempio, si parla tanto di mettere assieme chi è stato ucciso come difensore e chi è stato ucciso come invasore. Ma comunque, vabbè, questo è un argomento piuttosto lungo.
Sì, no? Anche perché il tempo è praticamente scaduto.
No, quindi niente, lasciarsi portare e vivere appieno le proprie passioni, e se fatto a piedi o in bici, tanto meglio, perché sono...
E magari portandosi dietro anche un bel libro.
Assolutamente sì, perché comunque bisogna approfondire. Cito Canova, perché è nato sotto lì al Monte Grappa, che mi ha dato l'opportunità di andare a visitare la gipsoteca e il tempio che ha costruito. Quindi si approfondisce anche comunque qualcosa che non c'entra nulla in modo diretto con la bici.
Va bene, allora Matteo, io ti ringrazio, ovviamente ringrazio tutti i miei ospiti che sono stati con me dalle 18 alle 20 per questa puntata di Calliope, quindi ringrazio Matteo Antonicelli, Irene Sacco, che è la responsabile appunto della
Grazie
biblioteca di Montalto, e la nostra Antonella, che questa sera abbiamo avuto in veste di lettrice, Antonella Freccero. Bene, per quel che riguarda Calliope, ovviamente l'appuntamento è per il prossimo venerdì, sempre dalle 18 alle 20, e ci saranno altri ospiti, per cui vi invitiamo veramente a restare sempre connessi su www.radiospazioivrea.it. L'augurio per una buona serata e un buon proseguimento con la nostra musica vi giunge ovviamente dalla voce di Carla Vairetto. Ciao a tutti e buona serata. Ciao e grazie.
Ciao, grazie, ciao. Grazie, grazie a tutti.
Grazie mille.
Last night I dreamt of San Pedro, just like I've never gone. I knew the song, the young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island ring, all of nature wild and free. This is where I long to be, la isla bonita. La bonita.